All'editorialista del mercoledì con il direttore Xavier Jacobelli. Ciao direttore, ben ritrovato.
Buongiorno Vincenzo, buongiorno agli ascoltatori.
Sento molto basso, chiedo a Giorgio Sorani se può perfezionare l'audio perché sento molto basso, però insomma ci siamo. Allora direttore, temperature calde sul mercato, io ti chiedo subito il Morata che ha alzato la coppa dell'europeo in un europeo che possiamo concludere dicendo che è stato letteralmente dominato da una Spagna 7 su 7, poi la vittoria in finale contro l'Inghilterra che perde una finale e vede il suo CT responsabilmente rassegnare le dimissioni. Quante differenze con il calcio italiano l'hanno notato tutti, però insomma comincerei elogiando la Spagna che ha fatto veramente un europeo fantastico.
Dici bene, dici assolutamente bene Vincenzo, perché 7 vittorie su 7, ma non soltanto, una dimostrazione di qualità di gioco inarrivabile, si è premiato De La Fuente e i suoi campioni d'Europa, quindi credo che mai trionfo sia stato più meritato.
Contro un'Inghilterra che, ecco, ha deluso, sembra strano dirlo, che poi comunque avremmo dovuto deludere noi come ha deluso l'Inghilterra arrivando in finale, però non è stata esattamente l'Inghilterra spumeggiante che ci si aspettava, così come non lo era stato neanche la Francia. Da una parte Deschamps resta solido sulla propria panchina e quindi rimandato ancora l'eventuale arrivo di Zidane, se mai c'era stato questo pensiero, dall'altra parte Southgate fa un passo indietro e decide di salutare. Gesto responsabile, necessario, che cosa ti ha raccontato il gesto di Southgate del progetto Inghilterra?
Ma un gesto che conferma la grandezza di questo tecnico. Vorrei ricordare che nell'arco degli 8 anni della sua gestione dei Tre Leoni è arrivato quarto al Mondiale 2018 e nell'arco di 3 anni solari è arrivato per 2 volte alla finale del campionato europeo, risultati mai raggiunti prima da nessuno dei suoi predecessori. Anche se evidente il rammarico di Southgate di non essere riuscito ad infrangere quel tabù che esiste dal 1966, primo e unico trionfo internazionale dell'Inghilterra quando vinse il mondiale. Però ancora una volta Southgate ha dimostrato di essere un vero signore e soprattutto si è assunto la responsabilità di non avere tagliato quel traguardo che si prefiggeva di raggiungere. Ma d'altra parte, parafrasando Manzoni, il coraggio di dare le dimissioni, se uno non ce l'ha, non se lo può dare. Che ce l'ha avuto.
È così, sono curioso di sapere poi quale sarà il successore. Direttore, qualcuno ironizzando ieri diceva: ma vedete che chiamano Allegri? In fondo lì hanno sempre avuto il Made in England, tranne quando c'era Fabio Capello, quindi una parentesi Made in Italy alla guida della nazionale inglese già c'è stata. Potrebbe essere una possibilità vedere Allegri sulla panchina di una nazionale, secondo te?
Ma guarda, con questi chiari di luna non credo che sia una possibilità concreta. La federazione inglese punterebbe su Hull, l'allenatore del Newcastle, che però ha già fatto sapere che non intende liberare il proprio tecnico. C'è in lista Pochettino, vedremo che cosa deciderà. C'è in lista anche il CT dell'Under 21, vedremo cosa deciderà la Football Association. Certo, il successore di Southgate troverà una squadra che non deve essere ricostruita dalle fondamenta.
Esatto, e questo già conta tantissimo. Andiamo in casa Milan, a proposito di fondamenta, lì si sta cercando di cambiare qualcosa soprattutto in attacco. La partenza di Giroud chiamava un numero 9, Paolo Fonseca in conferenza stampa di presentazione aveva appunto detto: la squadra ovviamente è ancora incompleta, mi aspetto il 9, poi per il resto c'è tanto su cui lavorare. Il 9 scelto potrebbe essere Morata, ma non è esattamente un 9 diciamo che può produrre la quantità di reti che possono servire al Milan per quantificare il lavoro della squadra, e allora si punterà anche su un altro giocatore. Intanto però parliamo della certezza: Morata, Milan, è un matrimonio che ti piace? Direttore? Credo sia caduta la conversazione telefonica, chiedo a Giorgio Sorani. Naturalmente stiamo combattendo con le difficoltà tecniche, peraltro anche il caldo ha inciso, incide anche il caldo sulle strumentazioni, benché insomma in questo momento credo che dovremmo aver quasi risolto. Io nel frattempo attendo anche i vostri messaggi, così nel frattempo darò spazio anche a voi per esprimere i vostri pareri. C'è chi ci chiede anche di aggiungere nella nostra app una sezione relativa alla Serie D. Devo dirti, amico, che, e ti ringrazio Eddie per il messaggio che ci hai mandato, intanto è presente su tutto il mercato web, c'è appunto l'applicazione Tutto a C, ma faremo ancora di più, e soprattutto la Lega Pro sarà sempre più un obiettivo per questa radio, per dare ancora più spazio a un campionato estremamente intrigante. Abbiamo recuperato nel frattempo il direttore Jacobelli. Direttore, ti dicevo, il matrimonio Milan-Morata ti piace?
Sì, Mi piace perché Morata non soltanto è il capitano neocampione d'Europa, ma è un attaccante che nell'ultima stagione vissuta con i Colchoneros ha realizzato il maggior numero di gol dell'intera sua carriera, 21, e soprattutto può essere molto utile ad un attacco che certamente avrà bisogno di un'altra punta, di una punta centrale. Non è il sostituto naturale di Giroud, che è una punta centrale, ma è sicuramente un gran bel acquisto.
Accanto però a Morata, come dicevamo, ci vorrà un partner. Il nome che girava un po' ieri era quello di Folkrug, che insomma, ha trovato poi particolare luce della ribalta anche in questo europeo. Il Borussia Dortmund potrebbe lasciarlo partire, anche perché al Dortmund è arrivato Guirassy dallo Stoccarda, peraltro che era, se non erro, uno dei primi obiettivi del Milan, poi sfumato anche perché le casse sono quelle che sono. Oltre a Folkrug si parla anche di John Duran dell'Aston Villa, ma anche qui operazione economica abbastanza impegnativa di circa 30 milioni. È giusto però trovare un partner a Morata per completare l'attacco del Milan, direttore, al di là dei nomi?
Sì, anche se devo dirti, Vincenzo, io mi auguro, certamente il Milan lo troverà, ferme restando le difficoltà oggettive di valutazione dei possibili candidati a vestire la maglia rossonera, ma io mi auguro che ci sia spazio nel proseguo della stagione per Camarda, che è destinato a Milan Futuro, cioè la seconda squadra rossonera che parteciperà al campionato di Serie C. Ma visto che in questi giorni stiamo parlando molto di valorizzazione dei talenti e di opportunità concesse ai giovani calciatori italiani, io mi auguro che ce ne possa essere una a livello di prima squadra, anche soltanto di inserimento graduale, progressivo, del sedicenne attaccante che tanto talento ha e lo ha già subito ribadito in occasione del debutto della nazionale Under 19 al campionato europeo che è scattato lunedì in Irlanda del Nord. Però vedremo, insomma, di certo il Milan cerca un'altra punta.
E anche un centrocampista, si parla ancora tutto sommato di Fofana, giocatore che a me piace tantissimo, immagino anche a te, però la distanza economica tra lui e appunto il club è ancora molto molto ampia, perché comunque la richiesta appunto si avvicina attorno ai 30 milioni, almeno così ci hanno confermato un po' le ultime da casa Milan. Il Milan avrebbe proposto 10 milioni più 25 più diciamo 15 5 milioni di bonus, 25 milioni è la richiesta del Monaco, che sarebbe disposto appunto ad abbassare un po' rispetto alla richiesta iniziale, ma la distanza è talmente ampia che il Milan prova a guardare altrove e pensa anche a Samardžić, un giocatore che però ci ha fatto fare sempre tante riflessioni, direttore. Era vicino all'Inter, poi saltò e sappiamo che tutto sommato Marotta non prese bene il comportamento del papà del giocatore, del suo entourage, eccetera. Poi è venuto il momento del Napoli, ma anche lì poi il Napoli si è tirato indietro, e se si tira indietro De Laurentiis vuol dire che anche lì qualche screzio con l'entourage del giocatore potrebbe esserci. Se n'era parlato, ma molto in maniera labile, con la Juventus, poi mai approfondita questa tematica. La Lazio c'era piombata sopra, poi si è tirato indietro pure la Lazio. Insomma, cosa c'è attorno a questo giocatore che rende così difficile arrivarci, visto che la cifra non è poi così inarrivabile?
Sai, ci sono evidentemente degli ostacoli legati alla volontà del giocatore stesso, che comunque rimane un elemento pregiato del mercato, ma c'è anche l'intenzione dell'Udinese di cederlo soltanto alle sue condizioni. Questo sarà il 30° campionato consecutivo dell'Udinese in Serie A, e questo è un titolo di merito per la società della famiglia Pozzo, quindi io presumo che ci darà Samardžić solo e soltanto se ci saranno le condizioni che andranno a genio alla stessa Udinese, altrimenti il calciatore resterà in Friuli.
Ti porto subito sull'attualità, direttore, perché a Di Maro, un po' a sorpresa, De Laurentiis ha parlato con i giornalisti presenti per quanto riguarda TMVolid e tutto mercato web. C'era anche Pierpaolo Matrone, che subito ha riportato un po' le prime parole. L'entusiasmo dei napoletani non è una novità, ha detto, le stagioni sono tutte difficili, e poi sa cosa c'è di nuovo, che ogni tanto arriva anche la noia, come dice una canzone, ogni tanto bisogna fare la risemina, c'è la paura come germoglierà il campo, è un copione mai scritto. Poi ha parlato dell'annata storta, sbagliata, che si è conclusa, e ha detto De Laurentiis: nel calcio chi arriva secondo sembra sempre un fesso, ma siamo in 20 a fare il campionato, se ci sono 19 fessi e solo uno è bravissimo non va bene, tutti devono competere, ma ci devono mettere la cazzimma. Contento di questo ritiro, i miei collaboratori hanno iniziato una bellissima risemina. Vabbè, diciamo che sull'aspetto comunicativo De Laurentiis va sempre molto dritto, no? Io ricordo quando l'anno scorso festeggiando il campionato, a un certo punto cominciò anche a dire: ah, possiamo aprire un ciclo, adesso voglio arrivare alla Champions, adesso parla insomma, di 19 fessi se non vince il primo. In realtà il problema del Napoli non è stato, ce lo siamo raccontato spesso, direttore, arrivare secondo, ma è stato arrivare decimo, cioè quindi una scivolata così profonda nata da errori del presidente del Napoli, che però con quest'ultima frase mi sembra aver capito gli errori, no? Ho iniziato, virgola, anzi i miei collaboratori hanno iniziato una bella risemina, quindi ha detto lascio lavorare chi magari ha detto al settore e ha detto ai lavori e io faccio un passo indietro, intanto credo sia caduta di nuovo la linea, proveremo a ricontattare il direttore Iacobelli, ovviamente io vi preannuncio che stiamo facendo di tutto per garantirvi una trasmissione più possibile regolare, però chiaramente stiamo facendo grandi sacrifici tecnici per poter riportare un po' tutto come prima. Detto questo, tra poco torniamo con il direttore con il direttore Xavier Iacobelli. Detto questo, De Laurentiis, ricordo quello che appunto ha detto poco fa, intercettato da Pierpaolo Matrone, che a questo punto andremo anche a reintercettare noi, detto che abbiamo un appuntamento anche con Antonello Gioia, quindi i miei collaboratori hanno iniziato una bella risemina. E allora, visto che trovo già pronto, credo, il direttore Iacobelli, ritorno da lui e gli chiedo se è giusto che De Laurentiis abbia capito che la risemina la devono fare gli addetti ai lavori e se questa risemina che stai cominciando a vedere anche nelle foto degli allenamenti, nelle immagini degli allenamenti, ti piace. Detto questo, il Napoli è pronto a prendere Lukaku e far partire Osimhen. Questo cambio può funzionare nonostante, diciamo, c'è una sorta di downgrade, se vogliamo?
Ma prima considerazione, Vincenzo, l'avvento di Conte ha consentito al Napoli di voltare già pagina e dopo le delusioni, le frustrazioni dell'anno sorribilis che la società, i tifosi, la squadra sono lasciati alle spalle, ci voleva proprio il ritorno nella mischia di questo grande allenatore perché cambiasse il vento. È evidente che partano in 20 e soltanto una arrivi al traguardo, però il Napoli è arrivato decimo a 41 punti dall'Inter che ha conquistato lo scudetto, e quindi come ha sottolineato lo stesso Conte nei giorni scorsi. Quindi è chiaro che soltanto chi non fa non sbaglia, ma è altrettanto evidente che facendo tesoro degli errori commessi si possa ripartire, e il Napoli è ripartito. Ora si tratta di capire se Lukaku arriverà dopo la partenza di Osimhen. Sappiamo quanto le trattative con il Paris siano particolarmente bene avviate, e credo che se dovesse arrivare il centravanti belga questa sarebbe un'ottima soluzione per l'attacco di un Napoli che ha già rafforzato la difesa con l'ingaggio di Buongiorno, che è uno dei migliori interpreti del ruolo, tant'è vero che era in cima alla lista dei desiderata di Conte. Però credo che la società partenopea abbia imboccato la strada giusta proprio per cancellare l'esperienza negativa susseguente alla conquista del terzo storico scudetto, ma ripeto, la garanzia è Antonio Conte.
Dopodiché, direttore, bello l'entusiasmo che porta Antonio Conte, questo è un bel segnale per il calcio italiano soprattutto. Belli movimenti che ha fatto la Juventus con Kefren Thuram e Douglas Luiz, eccetera. Però ieri nella giornata di Mbappé al Real Madrid, in quella presentazione sontuosa con tanto di Zidane presente insieme a Raul come spettatori in campo in un Santiago Bernabeu con 85.000 presenti che si godevano il momento, il pensare che Real Madrid vada a Mbappé, il Paris Saint Germain ripiega tra mille virgolette con Osimhen, il Napoli, in rappresentanza del calcio italiano, deve chiamare Lukaku, che per carità, con tutto il rispetto, però è un giocatore lontano, no, da questi qua, ci riporta a un valore, quello italiano, che deve un po' ricostruirsi. Sembrano lontani gli anni in cui Andrea Agnelli andava a prendere Ronaldo a Madrid e quindi il nostro calcio aveva quel fiore all'occhiello che un pochettino manca, no?
Ma sai, Vincenzo, si tratta di analizzare la situazione ricordando come nelle ultime due stagioni europee le squadre italiane abbiano raggiunto 5 finali, una delle quali di Champions League e una che ha visto l'Atalanta riconquistare l'Europa League dopo 25 anni dall'ultimo successo, quello del Parma di Malesani, quando allora l'Europa League si chiamava Coppa UEFA. E così come ci sono state le finali, le due finali perse dalla Fiorentina e quella persa dalla Roma. Quindi non sempre chi più spende più vince, ad esempio del Paris, adesso prenderà Osimhen, è assodato che agli investimenti multimilionari, e la proprietà araba del Paris è arrivata quasi a 1,5 miliardi di euro da quando si è insediata oltre Alpe, ma non ha vinto nulla in campo internazionale. Diverso il discorso del Real Madrid perché Carlo Ancelotti in questi anni ha garantito ai Blancos una trasformazione che coniugasse la classe immensa dei veterani, cito Kroos che purtroppo si è ritirato, cito Modric, all'inserimento dei giovani talenti che tanto hanno concorso alle fortune del Reale. Quindi è chiaro che arrivando Mbappé la formazione spagnola divenga ancora più forte, però poi vedremo sul campo. Io sono molto curioso di seguire la finale di Supercoppa Europea fra l'Atalanta e lo stesso Real Madrid, che partirà nettamente favorito, ma non sempre nel calcio che parte nettamente favorito poi alla fine vince, soprattutto se la partita si disputa all'inizio della stagione. Ricordo che in seguito al trionfo europeo della Spagna, la stampa spagnola ricordava come Carlo Ancelotti avrà a disposizione l'intero organico del Real Madrid soltanto a partire dal 7 agosto, e credo che anche questo inciderà sulle condizioni di forma dei Blancos il 14 a Varsavia. Staremo a vedere.
Staremo a vedere, direttore, sarà veramente una grande emozione vedere l'Atalanta su questi scenari, anche si è meritata tra l'altro sul campo. Ci sarà ancora Cup Miners nell'Atalanta secondo te?
Dipende dalla Juventus. Se la Juventus si presenterà a Zingone negli uffici di Luca Percassi con 60 milioni di euro, è chiaro che l'operazione andrà in porto. Non è un caso che ci sia una lunga lista di giocatori cedibili in ambito bianconero. Mi riferisco a Chiesa, mi riferisco a McKennie, mi riferisco a Szczęsny, mi riferisco a Milik, a Sule. Perché questo? Perché evidentemente l'obiettivo di Giuntoli è quello di accumulare il denaro necessario per presentarsi all'Atalanta con un'offerta superiore rispetto a quella che è stata declinata negli ultimi tempi, visto che la società bergamasca, che non ha bisogno di vendere, non accetta contropartite tecniche. Nel frattempo l'Atalanta ha già piazzato altri colpi che la dicono lunga sulla strategia dei Percassi di rafforzare l'organico a disposizione di Gasperini. Penso a Godfrey, penso a Zaniolo, penso a Sulemana, che è un giocatore molto interessante che è arrivato nel quadro dell'ampio scambio sull'asse Bergamo-Cagliari, che vede Zortea e Piccoli trasferirsi sull'isola insieme ad Adopo. Quindi è una situazione fluida, ma certamente è il primo obiettivo della Juventus rimane con Painter.
E secondo me poi considerando un po' come si muove Cristiano Giuntoli, poi che quando vuole un giocatore i soldi li troverà, probabilmente dalla cessione di Solé arriverà quello che serve per completare il pacchetto da inserire nella valigetta da consegnare a Percassi. È stato significative le parole un po' di Galeani, no? Quando ha detto sulla questione di Gregorio: mi chiamò a gennaio, mi disse il portiere è mio, poi dopo parliamo di soldi. Quindi insomma mi sembra che il mercato lo stia facendo veramente di petto Cristiano Giuntoli. Di petto sta prendendo però anche il ministro Abodi, il presidente della FIGC Gravina, perché sulle pagine della stampa abbiamo letto oggi queste parole: dopo la disfatta di Berlino mi sembra che la prima mossa sia stata indire le elezioni per il 4 novembre, per riflessione io intendevo ben altro. Abodi poi rincara la dose dicendo: il presidente della Federcalcio Gravina ha detto che c'è tempo fino a 60 giorni prima di tirare le somme, ma come dicevo al primo consiglio federale dopo l'eliminazione agli ottavi di finale di Euro 2024 mi sarei aspettato al centro il campo altre questioni, altri contenuti e anche una diversa modalità di confronto. Se la ripartenza del calcio è questa, non ci siamo. Che non mi sembra una carezza e neanche soltanto una stoccata, ma una frecciata bella, bella forte, direttore. Questa può far cadere qualcosa, può far accadere qualcosa.
Ma sai, Vincenzo, il vero problema è che oggi siamo arrivati al 17 luglio. E esattamente 18 giorni fa c'è stata quella vergognosa, inaccettabile eliminazione della nazionale di Spalletti dagli europei, una squadra morta dentro che è stata fatta fuori dal torneo continentale nonostante si fosse presentata quale campione in carica in virtù di un rendimento disastroso. E non è certo anticipando le elezioni al 4 novembre che si risolve la crisi che è maturata, rammentando come da due edizioni consecutive dei mondiali d'Italia non vi partecipi, rammentando come il 6 settembre a Parigi la Francia aspetta l'Italia e poi a Budapest il 10 ci sarà Israele e poi nella prima quindicina di ottobre le partite con il Belgio e il ritorno con Israele sempre per la Nations League, ricordando come sia fondamentale il piazzamento finale in questa competizione ai fini della griglia di sorteggio per il Mondiale 2026, che vedrà la partecipazione di 48 squadre. Non andarci sarebbe davvero un fallimento disastroso ed epocale. Detto questo, mi pare che il palazzo del calcio stia facendo finta di niente, o comunque sottaccia o comunque minimizzi le conseguenze del disastro di Berlino. Ed è chiaro che ci sia una contrapposizione frontale adesso tra la politica, in particolare fra Bodi, ministro dello sport, e Gravina. Ma tutto questo però dal punto di vista tecnico non contribuisce a risolvere la questione, ad affrontare e risolvere il problema, perché sono curioso di leggere i nomi dei convocati che il 2 settembre si ritroveranno a Coverciano, molti dei quali sono stati in Germania, e sono curioso di vedere come verrà decucito il rapporto con il commissario tecnico.
Un altro missile al Palazzo della Federazione potrebbe arrivare parecchio più avanti, direttore, perché notizia sempre di giornata, riportata dalle fonti, io lo vado a recuperare dalle fonti agenzie ANSA in questo caso, plusvalenze e manovra stipendi, la Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per l'ex presidente della Juventus Andrea Agnelli, gli altri dirigenti allora al vertice della società bianconera, tra cui Pavel Nedved, Maurizio Arrivabene e Fabio Paratici. In realtà, io ricordo che all'epoca dei fatti analizzati non c'era Maurizio Arrivabene, ma c'era Marotta, quindi già questo mi sembra un po' un non senso, ma comunque si farà, si andrà a rinvio a giudizio, come peraltro era stabilito che fosse. Ricordiamoci però che proprio Arrivabene e Agnelli avevano fatto ricorso al TAR, che gli aveva dato la sponda per andare alla Corte Europea, e quindi ci sarà anche poi la Corte di Giustizia Europea che si esprimerà sui ricorsi di Arrivabene e Agnelli. In quel caso, qualora dessero, la Corte di Giustizia Europea desse ragione ad Arrivabene e Agnelli, potrebbe arrivare un'ulteriore bordata per il Palazzo, in un Palazzo inteso come Federazione, Palazzo della Federazione Italiana Gioco Calcio, che diciamo già barcollante potrebbe andare giù? Qual è la situazione di questa intricata vicenda che porterà?
No, è proprio l'oggettivo più appropriato, intricata, perché ci sono diversi fronti aperti e a questo punto non si tratta soltanto di aspettarne sviluppi sia sul fronte giudiziario interno sia sul fronte della Corte di Giustizia Europea. Fare previsioni in questo momento sarebbe un esercizio altamente improvvido.
Anche perché, direttore, ricordiamo che il processo potrebbe aprirsi nel 2025, considerando i tempi biblici della giustizia italiana e quanto tempo ci hanno messo anche il precedente legato alla famosa triade, no? Moggi, Giraud e Bettega, si potrebbe arrivare addirittura a giudizio nel 2035, quindi è una cosa che ci porteremo talmente avanti che forse nel 2035, direttore, saremo ti vengo a trovare a Bergamo, vieni a trovarmi a Napoli, ci andiamo a bere una birra in pensione a guardare quello che succede, no? Magari saremo ancora ampiamente all'opera e ci farà piacere. Direttore, ti chiedono in tanti di Federico Chiesa, qual è il tuo giudizio, il tuo pensiero? Cioè, pensi che sia, al di là del fatto di essere vicino o lontano dalla Juventus, ma che avrebbe dovuto, secondo te, potrebbe dimostrare qualcosa di diverso alla Juventus, che comunque lo ha atteso per tanto tempo, lo ha protetto dopo l'infortunio? Ti aspettavi che magari il giocatore stesso potesse dire facciamo un rinnovo pronte, voglio dare una mano, voglio dimostrare di essere qui, e invece si sente un po' la sensazione che il giocatore stia aspettando un'offerta che gli possa piacere per andare via?
Ma sai, dipende da lui. Sappiamo come abbia declinato la proposta di prolungamento del contratto che scadrà il 30 giugno 2025, ritenendo l'ingaggio non adeguato alle sue richieste. Sappiamo dell'interessamento della Roma e del Napoli, sappiamo anche come è stato messo sul mercato la Juve, che d'altra parte sa benissimo che se non ci fosse il prolungamento del contratto dal 1 gennaio potrebbe perdere a parametro zero l'attaccante della nazionale. È una situazione fluida, molto dipenderà dalle offerte concrete che arriveranno alla Juventus.
Secondo me sì, è anche un po' l'ambizione di Cristiano Giuntoli, così magari può sacrificare meno giocatori possibili, perché poi per fare il tesoretto devi sacrificarne tanti. Direttore, come sempre è stato un grande piacere, un abbraccio al direttore Xavier Cobelli.
Piacere reciproco, grazie a voi, buona giornata.